sei pronto a una nuova avventura. La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.
Podcast.
Professore, siamo tornati.
Sì, eccoci di nuovo qui, è un vero piacere. Di cose da dire sulla storia dell'alimentazione e sulla storia della cucina ne abbiamo davvero tante.
Possiamo anticipare che in questa terza stagione avremo diversi ospiti, figure amatissime del mondo del food, e smonteremo ancora tante invenzioni sui nostri prodotti tipici.
Sì, poi parleremo delle bibite, delle salse, della carne, del pesce, della storia delle buone maniere a tavola, dei cibi del futuro.
In questa prima puntata però abbiamo deciso di dedicarci al primo pasto della giornata, la colazione. Ci sono un sacco di curiosità da raccontare. Che dici Alberto, cominciamo?
Certo Daniele, andiamo.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Visto che questa prima puntata della terza stagione la dedichiamo alla colazione, io partirei da una striscia dei Peanuts in cui Lucy dice a Snoopy: le giornate dovrebbero iniziare con un abbraccio, un bacio, una carezza e un caffè, perché la colazione deve essere abbondante.
Io ovviamente condivido le parole di Lucy, però le cose non sono così semplici e sono sempre un po' più complicate, perché il fatto che il pasto della mattina sia la colazione è da discutere. Dipende dal periodo storico, dipende dal reddito delle persone, insomma ci sono tanti fattori che complicano il quadro.
Beh, dunque io ti faccio questa domanda: storicamente cosa si intende per colazione?
Allora io ti risponderei con un'altra domanda: tu intendi prima o seconda colazione?
Io intendo prima, però lascio a te rispondere.
Sì, tra l'altro poi è maleducato rispondere a una domanda con una domanda,
con un'altra domanda.
Non lo facciamo. No, però effettivamente fino a non molto tempo fa in realtà quella che noi oggi chiamiamo colazione in italiano si chiamava prima colazione, e ad esempio i francesi lo chiamano le petit déjeuner, perché poi nel corso della giornata il pranzo si chiama déjeuner. Ma d'altro canto anche in italiano si può usare il termine colazione come pranzo, se pensi nel modo di dire una colazione di lavoro, una colazione diplomatica, si usano questi,
certo,
termini.
Si usa. Però andando al sodo, parliamo di quello che si mangia appena svegli.
Non credere che sia una questione di lana caprina, le parole sono importanti e hanno sempre dietro un significato. Allora, il problema storico è che il momento in cui si mangia qualcosa dopo che ci si è svegliati può anche seguire di parecchie ore appunto il risveglio stesso, il momento in cui appunto si fa un piccolo pasto, come lo chiamano i francesi, un petit déjeuner, oppure una prima colazione. Quindi in realtà appunto questo concetto continua a essere abbastanza mobile e non definire né un pasto né un orario preciso. Come al solito sono gli inglesi che con la loro lingua molto bella, chiara e schematica,
pragmatica,
ci spiegano com'è la questione. Siccome la colazione in inglese si dice breakfast,
interruzione del digiuno.
Esatto, e quindi questo è chiarissimo. A quel punto non stai definendo qualcosa di specifico, ma stai semplicemente dicendo che dopo un certo periodo di tempo, dal momento in cui ti sei svegliato, metti qualcosa sotto i denti.
Alberto, da quando possiamo cominciare a parlare di colazione più o meno come la conosciamo oggi?
Qualcuno la faceva già nell'antichità, nell'antica Roma c'era l'ientaculum, che poi alla fine era mangiare quello che era rimasto da cena.
Che insomma, come se noi oggi mangiassimo la trippa a cena e poi a colazione abbiamo un languorino, continuiamo a mangiare la trippa.
I romani erano bizzarri da questo punto di vista, se non era rimasto niente andavano direttamente al prandium e quindi non avevano problemi.
Allora diciamo che non era esattamente come la conosciamo oggi.
No.
Rifaccio la domanda: la colazione così come più o meno la conosciamo oggi, a quando la facciamo risalire?
Direi il 700, cioè 700 si intende il 18 secolo, ovviamente, è il secolo nel quale insomma, ci sono tutta una serie di innovazioni nei costumi e quindi anche a tavola, e lì comincia a essere istituzionalizzata la colazione più o meno come la conosciamo oggi. Ovviamente sempre con le solite raccomandazioni, stiamo parlando dei ricchi, stiamo parlando soprattutto dell'ambito urbano, perché i contadini fanno una vita completamente diversa. I contadini si svegliano presto la mattina per andare nei campi o nelle stalle e non fanno colazione dopo che hanno lavorato parecchie ore, e quindi la loro colazione è completamente diversa da quella con la tazzina di caffè, i biscotti che si fa in città, che fanno i ricchi in città ovviamente. E questi si mangiano la polenta, insomma è veramente una colazione completamente diversa, è un altro mondo.
Rimanendo sempre al Settecento, ci sono diverse cose da dire rispetto a questo secolo.
Sì, è un momento nel quale, come abbiamo detto, cambiano molti costumi e ci sono alcuni cibi che esistevano già, pensiamo al caffè, alla cioccolata, che progressivamente diventano più tipici della colazione, cioè in qualche modo si appropriano della colazione. Goldoni nel Settecento a Parigi, 1787, racconta durante il suo soggiorno parigino che lui si sveglia e fa colazione con una buona cioccolata.
Ottima cioccolata.
Kant, più o meno nello stesso periodo, però non siamo più a Parigi ma siamo a Königsberg, fa colazione, si sveglia, beve parecchie tazze di tè, poi si mette a lavorare, rimane a digiuno fino al pranzo, che era l'una precisa. Sappiamo che Kant
era metodico,
la gente aggiustava l'orologio quando passava dalla sua passeggiata.
A proposito del tè, che abbiamo appena citato per Kant, per molti paesi e per molte culture è una bevanda fondamentale in ogni occasione, quindi anche a colazione.
Assolutamente, nel Settecento in Cina era già noto da 1500 anni, quindi insomma era veramente la bevanda nazionale. Dalla Cina si diffonde, pensa al Giappone, c'è tutta una ritualità sul tè, insomma, quindi veramente anche significati quasi religiosi. In Europa arriva tra il XVI e il XVII secolo, sono gli arabi come al solito che ci portano anche questo.
Arriva assieme al caffè e alla cioccolata.
Sì, più o meno sì, sono i fratelli della colazione, diciamo così. E in Inghilterra, per motivi coloniali fondamentalmente ed economici, diventa la bevanda nazionale, che viene consumata per tutta la giornata, ovviamente a colazione, e poi c'è il rito delle cinque, che insomma è un simbolo nazionale quasi come la Union Jack, come la bandiera.
E dall'Inghilterra poi si diffonde anche nelle colonie del Nord America, i futuri Stati Uniti.
Assolutamente, addirittura ci fanno la rivoluzione per il Tea Party, è un momento importante della rivoluzione americana.
Interessante questo passaggio, spiegalo meglio, a cosa dobbiamo il nome Tea Party, oggi attribuito al movimento politico schierato su posizioni conservatrici e liberiste negli Stati Uniti?
Lo dobbiamo a questo episodio del 1773, con il quale sostanzialmente inizia la rivoluzione americana, quando la compagnia inglese delle Indie Orientali venne fortemente favorita dal governo britannico, costringendo i coloni americani ad approvvigionarsi di tè tramite appunto la compagnia. Questo dai coloni venne vissuto come una sorta di imposizione del governo, volevano avere la loro rappresentanza, e si scatenò questa manifestazione, andarono sulla nave e rovesciarono in mare le balle di tè della compagnia, facendo anche un gradissimo danno. Poi dopo qualcuno dice che in realtà nottetempo i coloni
andarono a recuperare,
perché poi il tè comunque piaceva e quindi anche se era in mare qualcosa riuscirono a recuperare, però comunque il danno economico fu grave e questo scatenò poi la rivoluzione sostanzialmente.
A proposito di tè che piaceva e che piace tuttora, a proposito della Cina citata poco fa, Alberto, ti informo, se non lo sai, che il tè più costoso oggi viene venduto a $1,200,000 al chilo.
Però...
e si chiama Da Hong Pao, che significa grande abito rosso. Risalente al XVIII secolo, questo tè è considerato un tesoro della Cina, ha un ricco profumo floreale che rimane in bocca a lungo.
Io vado con le bustine, te lo dico, non me lo posso permettere.
Anch'io, siamo in tanti a non potercelo
buono,
permettere.
Sarà sicuramente buonissimo, ma rinunciamo.
Non lo scopriremo
niente,
mai.
Non lo sapremo mai.
Stiamo parlando del 1700 e ti chiedo quali erano i cibi che già esistevano e che nel corso del tempo entrarono a far parte della colazione.
Classico della colazione, le brioche e i biscotti. Entrambi esistevano già. Dei biscotti praticamente ne parlano tutti i cuochi dal basso medioevo per tutto il Rinascimento, però fanno parte del pasto, cioè sono il dolce. Sapete che insomma i dolci non erano necessariamente a fine pasto come facciamo adesso. Comunque,
era
durante...
tutto molto mischiato,
esatto,
e confuso.
Però in questa confusione i biscotti c'erano spesso e volentieri, quindi non facevano parte della colazione. Lo stesso la brioche, della quale si racconta un po' di tutto, soprattutto il croissant, come al solito.
Beh, intanto qual è la storia romanzata che viene narrata rispetto al croissant?
Allora, il croissant si racconta che è nato a Vienna nel 1683, durante l'assedio ottomano della città, e questi pasticceri viennesi hanno, insomma, immaginato questa brioche a forma di mezzaluna, quasi un po' come lo sberleffo nei confronti degli ottomani, che non riuscirono a conquistare Vienna, e quindi, insomma, fu una sorta di rivincita della pasticceria, non so come definirla in altro modo. Poi questa specialità sarebbe arrivata in Francia tramite Maria Antonietta, la sposa sfortunata, perché poi finì decapitata, di Luigi XVI, quella che è famosa nella storia per dire il popolo non ha pane e che mangia le brioche. Le brioche erano le croissant. Non è vero, non l'ha mai detta.
Non risulta da nessuna parte.
E fa parte della costruzione negativa del personaggio. Hanno costruito il mostro e le hanno attribuito anche questa frase, ma non l'ha mai detta, ovviamente.
E possiamo anche dire che tutti questi pasticceri indaffarati durante l'occupazione di Vienna a fare brioche a forma di mezzaluna come sberleffo per gli occupanti ottomani è un po' forzata.
Ma sì, ma fra l'altro poi ci sono anche i pasticceri veneziani che dicono le hanno fatte loro. Vienna in quel momento sembrava piena di pasticceri che non avevano altro da fare che prendere in giro gli ottomani che stavano assediando la città. Insomma, non sta in piedi, dai, è inutile.
È un'invenzione della tradizione.
Direi proprio di sì.
Tornando invece ai biscotti, che abbiamo detto esistevano già dal basso medioevo, io credo che valga la pena dire qualcosa in più, perché per noi italiani i biscotti hanno un ruolo significativo.
Sì, guarda, è una storia paradossale per certi versi, ma una storia importante nell'industria italiana. Ci sono alcune marche, penso a Lazzaroni, Gentilini, nate alla fine dell'Ottocento, che facevano prodotti di grandissima qualità, ma li facevano per l'esportazione, cioè quindi noi producevamo i biscotti per la colazione di qualcun altro. E insomma, questa è, se vuoi, una cosa abbastanza strana. Le cose sono cambiate e abbiamo cominciato a consumare anche noi biscotti nel secondo dopoguerra, col boom economico, carosello, e allora sono arrivati anche le fette biscottate, il burro, la marmellata, sono prodotti che in realtà appunto gli italiani non associavano necessariamente alla colazione. E poi è arrivato Mulino Bianco, che è arrivato dopo il carosello in realtà, e che però appunto si è reinventato un passato e l'ha unito alla famiglia moderna, quindi c'era questo mix tra passato e futuro, presente quantomeno, e ha creato un nuovo mito e soprattutto nuovi prodotti che hanno incontrato un grande successo sul mercato.
E al riguardo uno storico importante, John Dickey, racconta nel suo libro Con gusto, storia degli italiani a tavola, la genesi dell'iconografia del Mulino Bianco, spiegando come nel 1989 esistesse già sulle confezioni, ma i pubblicitari si inventarono e ritinteggiarono, rimisero in sesto un vero e proprio mulino in Toscana, in un paesino chiamato Chiusdino. Si inventarono questa famiglia con papà giornalista, mamma insegnante, due bambini, il nonno, e l'idea era quella un po' di incarnare attraverso la loro storia, raccontata in tanti mini episodi, la seconda casa dei sogni di milioni di consumatori italiani. Il paradosso fu che tra il 1990 e il 1996, a seguito di uno spot famosissimo girato da Tornatore con le musiche di Ennio Morricone, davvero un sacco di italiani da tutte le parti d'Italia si misero a cercare questo mulino, rimanendo poi delusi perché era praticamente un set cinematografico fatto un po' di cartongesso, polistirolo, e però veniva visitato come una forma di pellegrinaggio.
Quindi diciamo il monumento alla colazione, non so se possiamo dire così.
Il monumento alla colazione, come tu ci hai spiegato tante volte, anche alla ruralità di ritorno come mito dell'Italia genuina. Abbiamo parlato del tè, abbiamo fatto un accenno alla cioccolata, non ci resta che parlare del caffè.
Una storia abbastanza complicata, lunga. In Europa arriva alla fine del XVI secolo il caffè, ovviamente sono i veneziani che ce lo portano perché sono quelli più vicini al mondo arabo, ci arriva dalla Turchia fondamentalmente.
E infatti l'etimologia della parola è araba, kawa, che poi in turco diventa kaveh, da cui il nostro caffè. Sembra tra l'altro, ma questa è incerta, questa origine, che possa essere legato alla Kaaba, la pietra sacra della Mecca, che rendeva lucidi, dinamici e favoriva il controllo della ragione sulle passioni.
L'etimologia religiosa, permettimi di essere un po' scettico, mettiamola così. Mentre invece la questione delle essere più dinamici, questo sì, fra l'altro poi anche nella lingua turca, araba, diciamo così, in realtà la radice è comune con la parola vino, che è kamra. E esattamente come il caffè toglie il sonno, il vino toglie l'appetito, quindi c'è proprio una radice etimologica che dimostra la bontà di questa teoria. E comunque, in ogni caso, l'uso del caffè dalle nostre parti non è collegato alla colazione per molto tempo, anzi il caffè si beve, si gusta dal pomeriggio in poi, le botteghe del caffè alla mattina non aprono, sarebbero in qualche modo le progenitrici dei nostri bar, ma appunto non è un luogo come il bar dove si va a fare colazione.
Erano un luogo per ricchi che andavano a discutere.
Sì, politica, filosofia, passavano il tempo e ovviamente bevevano tanto caffè perché questo in qualche modo li teneva svegli, quindi questa era la funzione fondamentale.
Quando nasce però l'abitudine del caffè a colazione, con la colazione intesa come la intendiamo oggi?
Guarda, questa è una storia molto interessante perché ragionevolmente per gli italiani questa abitudine nasce con la Prima Guerra Mondiale. In realtà, come sempre, i ricchi a un certo punto, dopo aver frequentato per molto tempo le botteghe del caffè, probabilmente a casa loro facevano anche colazione, ma per gran parte della popolazione italiana questa usanza era assolutamente sconosciuta. Invece diventa fondamentale durante la Prima Guerra Mondiale, a partire dal 1917, dopo Caporetto, grosso modo, dove appunto ai soldati si dà il caffè alla mattina per dargli subito la sveglia e la carica nelle prime ore della giornata. Quindi a quel punto diventa un'usanza abbastanza diffusa e quando i soldati tornano dal fronte in qualche modo vorrebbero avere di nuovo questa possibilità e quindi il caffè diventa in quel momento la colazione tipica degli italiani.
Di fatto torniamo al concetto del rendere attivi che è insito nell'etimologia e anche per i soldati, ma non solo per i soldati, perché il rapporto tra caffè, lucidità e produttività è una costante nella storia del caffè. A fine Settecento Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America, asseriva che il caffè, tenendo svegli i lavoratori, permetteva l'allungamento del tempo operativo e poiché il tempo è denaro, diventava automaticamente un fattore produttivo. Non è un caso che tutt'oggi nei posti di lavoro americani il caffè sia sempre a disposizione del personale.
Esattamente così. Fra l'altro mi verrebbe da dire che per l'Italia preindustriale invece, appunto l'abbiamo già detto, i contadini non facevano colazione, ecco, erano attivi più per fame che non per il caffè e magari nel corso della giornata, come ci dice appunto Giuseppe Baretti nel suo libro abbastanza importante Relazione sugli usi e costumi d'Italia, ci racconta che i nostri contadini mangiano polenta. Insomma, sempre di polenta ci tocca parlare quando parliamo degli italiani.
Caffè, latte e cappuccino quando arrivano?
Dopo la Prima Guerra Mondiale il latte è un prodotto di lusso, certo sotto forma di formaggio gli italiani lo consumavano da tempo, il latte fresco era veramente per pochi e peraltro il caffè latte pare che ci arrivi dalla Francia. C'è anche un inventore, questa è una cosa un po'
poeta.
Un poeta, Alfred de Musset, ne parla a Achille Campanile in Vita degli Uomini Illustri e racconta dell'inventore del caffè latte. Però è strano perché de Musset muore alcolizzato, è famoso per essere un grande bevitore di vino e di assenzio, però forse beveva anche il caffè latte, non lo sapevo.
Nulla glielo impediva.
In ogni caso ci arriva quindi dalla Francia anche questa usanza e però non è collegata alla colazione, non necessariamente collegata alla colazione, anzi il caffè latte diventa quasi la cena dove appunto si usa il pan biscotto.
Il pane
e comunque non necessariamente
soprattutto
collegato.
Al nord forse
sì, beh, certo, dove c'era anche una maggiore abbondanza di latte e comunque questo era diciamo lo standard. Poi progressivamente diventa anche questo un piatto, una preparazione per la colazione, ma all'inizio non lo è assolutamente.
E invece il cappuccino è ancora più recente.
Il cappuccino sì, perché ovviamente ha bisogno della, come dire, della macchina per l'espresso, perché ha bisogno del beccuccio per a vapore per poter fare la schiumetta, diciamo così, e quindi quindi arriva dopo il 1936, Gaggia che ribrevetta questa macchina, che però diventa di uso comune molto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi negli anni 50 fondamentalmente.
Ma quella storia del frate friulano Marco Daviano, che va a Vienna nel 1683 che inventa il cappuccino?
No. Allora, anche questa è una storia, appunto, si racconta che il cappuccino ha questo nome perché assomiglia al colore del saio dei cappuccini. Ma Fanato, ma a Vienna nel 1683 con la città sotto assedio andavano tutti lì, ma nessuno poteva
Brioche
stare a casa
e cappuccini.
Insomma, ma dai, ma ti pare possibile, dai, stiamo seri.
Però almeno su una cosa dobbiamo essere d'accordo: il caffè italiano, il famoso espresso, è il più buono del mondo.
Ci facciamo dei nemici anche
credo di sì, nuovi
terza,
nemici,
nuovi nemici nella terza stagione. No, allora guarda, questa davvero è uno dei casi più clamorosi per noi italiani di mito che ci siamo costruiti. Noi pensiamo di bere il caffè migliore del mondo, pensiamo che il nostro espresso sia inimitabile. In realtà noi siamo tra i consumatori del caffè più mediocre di tutto l'Occidente. Le nostre miscele sono cattive, la nostra tostatura è sbagliata. Noi partiamo dal presupposto che il caffè debba essere tostato, essere nero. In realtà no, deve essere marroncino. È nero perché lo bruciamo, ma lo bruciamo perché in questo modo appiattiamo il prodotto. I grandi industriali riescono ad acquistare partite di caffè non particolarmente pregiato, appiattendo tutto con la tostatura al massimo,
che elimina sia difetti che pregi.
Esatto, cioè appiattisce il gusto, e noi ci beviamo questa cosa e ci perdiamo tutto, perché il caffè in realtà ha molti gusti e può avere molti sapori, molti aromi, che con il nostro caffè espresso in realtà noi perdiamo. Il paradosso è che noi siamo contenti di bere un prodotto mediocre, e l'industria ovviamente è il massimo per loro, no? Cavalca più profitti e meno spese, è una cosa incredibile, e noi siamo anche contenti di questa cosa.
Questo sta a indicare però come l'abitudine a un certo gusto faccia sì che quel gusto piaccia.
Questo è fuori discussione, però che ci sia tutto questo orgoglio nazionale sulla nostra tazzurella e caffè, insomma, è veramente, insomma, fa un po' impressione, perché in realtà non c'è nessun motivo per esserne così orgogliosi.
Allora Alberto, abbiamo abbattuto un'altra certezza, abbiamo detto ci faremo nuovi nemici, visto però che ci hai spiegato che il nostro caffè non è affatto il più buono del mondo, ti dico io almeno qual è il caffè più costoso del mondo. È l'indonesiano Kopi Luwak, che viene venduto a 589 euro al chilo e viene ottenuto dai chicchi di caffè mangiati, digeriti e defecati dallo zibetto.
Dopo c'è qualcuno che si lamenta per la farina di insetti, c'è qualcuno che beve un caffè
a 589 euro al chilo, meglio l'insetto.
Adesso direi proprio di sì.
Siamo in chiusura e come d'abitudine citiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi della puntata. Comincio io con un libro che abbiamo già richiamato in passato ma che non possiamo non citare oggi, Tè, caffè e cioccolata di Bennett Weinberg e Bonnie Biller, edito da Donzelli.
Io invece cito A che ora si mangia di Alessandro Barbero, Quod Libet Edizioni.
Ricordandovi di seguirci sulle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, chiudiamo con un'anticipazione, un trailer della prossima puntata che vedrà la partecipazione di un ospite amatissima.
Sì, avremo Aurora Cavallo, in arte Cooker Girl, la cuoca dal grembiule rosso, seguitissima su TikTok, ci racconterà la sua idea di cucina, sarà una puntata molto interessante.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Sei pronto a una nuova avventura? La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. vivi al massimo il go-kart feeling. Scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.